Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, una nuova puntata di Pensatech. Un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione, come ci ricorda sempre la nostra sigla ad 8 bit. Oggi puntata speciale dedicata alle competenze informatiche, o meglio, cosa serve per superare il digital divide sul nostro territorio. Insomma, siamo abituati a sentire che l'Italia da questo punto di vista è messa abbastanza male, digital divide non solo delle competenze ma spesso anche delle infrastrutture. Ma il nostro territorio in particolare, se andiamo a vedere la regione Emilia-Romagna, qualcosa sta facendo un po' per recuperare questo divario con i paesi europei. E allora uno dei progetti che si muove in tal senso e di cui vogliamo parlarvi oggi è Pane Internet. Allora noi abbiamo in studio in questo momento Agostina Betta, la referente del coordinamento di Pane Internet. Intanto buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto che cerchiamo di recuperare anche l'assessore Raffaele Donini, che lo ricordiamo ha la delega alle reti infrastrutturali materiali e immateriali, interessante questa specificazione nella sua delega, ma soprattutto all'agenda digitale. Le chiedo, Agostina Betta, di raccontarci, di spiegarci che cos'è Pane Internet.
Pane Internet ormai è nato nel lontano 2009. Con questo nome molto accattivante che voleva appunto invitare i cittadini a utilizzare le tecnologie e navigare in internet. Infatti siamo partiti anche con un camper per la regione Emilia-Romagna, proprio con questa scritta grande Pane Internet, con una signorina che intingeva un mouse nel latte, proprio perché siamo andati nei mercati proprio per, diciamo così, incuriosire i cittadini e avvicinarli al camper e iscriversi ai corsi. Perché Pane Internet cosa ha fatto in questi anni? Ha fatto più di 600 corsi di formazione di alfabetizzazione digitale, cioè rivolti ai cittadini che non conoscevano l'uso del computer e della rete, della navigazione in internet, e abbiamo così formato più di 12.000 cittadini in tutta la regione, in diversi comuni. Per cui Pane Internet, diciamo così, è un po' entrato, no, nella regione. Se parliamo con molti cittadini lo conoscono, questo nome che appunto ricordano. E il motivo che appunto ci ha spinto a fare questo, come si diceva in apertura della trasmissione, è che ci siamo resi conto, la regione si è resa conto con i dati Istat e le rilevazioni periodiche che vengono fatte, che i cittadini della regione Emilia-Romagna utilizzavano poco le tecnologie, diciamo così, avevamo una percentuale di utilizzo più bassa della media europea, e appunto abbiamo cercato di fare un'azione che, diciamo così, invogliasse i cittadini ad avvicinarsi alle tecnologie e alzare appunto questo livello del digital divide.
Soprattutto si tratta di una componente adulta, no? Quella a cui si rivolge Pane Internet, un digital divide legato all'età.
Sì, infatti dai dati che abbiamo, un digital divide si ha in particolare nella fascia d'età 45-74 anni, ma anche oltre i 74 anni. Si va sempre più diminuendo, per cui diciamo che questo era, diciamo così, il target dei cittadini che noi volevamo coinvolgere. Infatti hanno frequentato proprio cittadini soprattutto di questa fascia, direi che l'età media era sui 50-55 anni, poi avevamo anche adulti di 30-35, dipende un po' dalla situazione, però diciamo che era rivolto soprattutto agli adulti.
Quali tipi di competenze vengono considerate come essenziali per utilizzare in questo momento il computer? Perché poi, insomma, negli anni 90 si parlava di videoscrittura, dell'accensione banalmente del computer e dell'utilizzo di tastiere mouse. Adesso, insomma, con l'avvento di internet anche nei servizi più essenziali, la questione si fa più complicata.
Sì, diciamo che c'è stata un'evoluzione di che cosa si intende per competenza digitale per i cittadini, almeno quella trasversale, quella che è considerata un po' una competenza chiave, no? Per cui anche l'Europa ha, diciamo così, fornito un framework più innovativo e diverso, mentre appunto, come si diceva prima, ci si rivolgeva prima soprattutto all'utilizzo del software, no? Saper accendere il PC e saper utilizzare i vari programmi software dell'Office Automation. Ora vengono considerate essenziali almeno quattro aree di competenza che sono praticamente la ricerca di informazioni, cioè la capacità di ricercare informazioni attraverso internet, attraverso il digitale. Poi la capacità anche di scrivere contenuti o di interpretare contenuti all'interno sempre della rete attraverso internet, ma anche una competenza che riguarda l'uso critico della rete o di internet o comunque di ciò che circola in internet, che significa avere una consapevolezza di quello che si sta facendo, una consapevolezza del mondo digitale, anche un'attenzione alla privacy, alla sicurezza e quant'altro. E poi un'area di competenza che è il problem solving, cioè la risoluzione di problemi, che poi si può raggiungere a diversi livelli. Per cui diciamo che oggi fare formazione sulle competenze digitali è soprattutto, vabbè, utilizzare inizialmente, sapere almeno utilizzare un device, ma soprattutto acquisire competenze a vari livelli successivi in queste quattro aree.
Qual è il ruolo in questo momento della regione per l'organizzazione fisicamente dei corsi e qual è il tipo di alleanza che si possono creare con le realtà già presenti sul territorio che si muovono in questo senso?
Sì, rispondo volentieri a questa domanda, perché appunto mentre Paneinter è nato, diciamo così, i primi anni con solo corsi di alfabetizzazione, per cui soprattutto con una volontà di avvicinare i cittadini a questo tema, ora la regione ha assunto un ruolo più strategico, che è quello di coinvolgere maggiormente gli enti locali, per cui diciamo così il territorio, in questa, diciamo così, politica dell'agenda digitale, perché tutti i territori tra l'altro hanno un periodo di tempo per poter fare la propria agenda digitale locale. Quello delle competenze digitali rientra proprio nelle politiche dell'agenda digitale e pertanto coinvolgerli attivamente in maniera che loro possano in qualche modo offrire ai cittadini in maniera stabile e continuativa formazione nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale di primo e secondo livello, servizi di facilitazione digitale e anche eventi di cultura digitale. Per cui abbiamo, diciamo così, stiamo sperimentando, diciamo così, un modello che abbiamo chiamato i punti Paneinternet, cioè a livello locale, a livello di unione o di comune capoluogo si creano delle organizzazioni coordinate sempre dall'unione, no? Che mettono, diciamo così, in rete i soggetti che sono sul territorio per appunto fare un'offerta ai cittadini di formazione per le competenze digitali. Parlo appunto di, per esempio, le stesse biblioteche dei comuni, parlo delle associazioni culturali, parlo delle associazioni anche dei centri sociali, degli anziani. Insomma, diversi soggetti che già sul territorio spesso fanno questo tipo di attività.
Abbiamo recuperato nel frattempo l'assessore Raffaele Donini, lo ricordiamo, assessore alle reti infrastrutturali, materiali, immateriali e all'agenda digitale, per quanto riguarda almeno l'argomento di oggi. Buongiorno assessore.
Buongiorno.
Accennavamo prima, insomma, ci lamentiamo spesso che in Italia il digital divide è ancora abbastanza netto rispetto ad altri paesi europei. L'Emilia-Romagna in qualche modo sta cercando di recuperare questo divario. In che modo? E ci dica due parole anche sia sul il progetto dell'agenda digitale che di quello che si sta facendo anche da un punto di vista strutturale.
Sì, in sintesi, perché ovviamente di questi argomenti si potrebbe parlare tanto tempo, noi abbiamo due sfide da vincere nei prossimi anni e sono due sfide importantissime per la competitività del nostro territorio, per l'infrastrutturazione digitale e anche per l'alfabetizzazione digitale. E tutte e due riguardano appunto quello che tecnicamente viene definito il digital divide, cioè la possibilità per un territorio di competere ad armi pari rispetto all'uso e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. La prima è quella di portare l'infrastruttura digitale anche in quelle zone e in quelle aree della regione Emilia-Romagna che oggi ne sono praticamente escluse, le cosiddette zone a basso valore di mercato, le cosiddette zone bianche, cioè in particolare le zone diciamo rurali, agricole, montane, ma non solo, anche appunto altre zone della pianura orientale della regione Emilia-Romagna. E questo
dove spesso costa anche di più, no? Portare il segnale.
Certo, e questo fa parte di un piano degli investimenti che noi abbiamo buona ragione di ritenere di riuscire a realizzare anche in considerazione, diciamo così, della dotazione finanziaria di cui disponiamo direttamente attraverso appunto i fondi europei e attraverso anche lo stanziamento di 180 milioni di euro che il governo ha appena deciso a beneficio del territorio della regione Emilia-Romagna. Quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare al 2020 con il 100% della popolazione che riesce a maneggiare una banda ultra larga a 30 mega e ad un almeno 50% della popolazione, così come ci dice l'Europa, che beneficia di una banda ultra larga a 100 mega.
Non stiamo parlando solo di cavi, no? Qua si parla di banda con mezzi misti o sbaglio?
No, noi parliamo di fibra, sì, prevalentemente fibra ottica, insomma.
Quindi cavi, insomma.
Cavi,
sì.
Ecco, che sono ovviamente in ragione dei finanziamenti per l'infrastruttura digitale. Poi però, ripeto, l'infrastruttura da sola non è che riesce a soddisfare la necessità di superare il digital divide, occorre anche alfabetizzare una gran parte di popolazione che oggi non usa abitualmente queste tecnologie, per questo è nato il progetto Pane Internet, con, immagino abbiano già spiegato in studio, comunque 850 corsi di alfabetizzazione digitale in tutte le province dell'Emilia-Romagna con oltre 12.000 partecipanti, è indicativo per esempio che il 60% di questi partecipanti siano i cosiddetti over 60, cioè diciamo quelle generazioni che non sono nate digitali e il 66% dei partecipanti sono casalinghi o pensionati, cioè quelle categorie professionali o sociali che spesso sono un po' più diciamo ai margini della digitalizzazione, quindi l'obiettivo è quello di non solo coprire con la fibra e con la banda ultra larga tutte le scuole, tutte le pubbliche amministrazioni, i distretti artigianali e le zone cosiddette a basso valore di mercato con i fondi di cui ho detto, ma anche di cercare di ottenere un maggior grado di emancipazione digitale della popolazione attraverso corsi che sono stati appunto finanziati dalla regione, pensati dalla regione, ma organizzati in collaborazione con le amministrazioni del territorio, appunto attraverso l'inserimento sul territorio dei cosiddetti punti Pane e Internet. Questa è una strategia complessiva perché sappiamo che appunto questa regione è in testa in Italia, guida la classifica delle regioni maggiormente digitalizzate, ma se siamo primi in Italia, in Europa siamo ancora sotto la media europea, quindi c'è ancora molto da fare.
E allora, quale futuro anche per i punti pane e internet? I finanziamenti continuano?
I finanziamenti continuano, continueranno, perché appunto si è individuato, diciamo così, una necessità reale di gran parte della popolazione. Si è in questi anni lavorato molto per una proficua collaborazione con le amministrazioni del territorio, e quindi devono continuare questi corsi, perché ovviamente cittadini da alfabetizzare o da rendere, diciamo, maggiormente capaci di utilizzare le nuove tecnologie digitali ce ne sono, e soprattutto in quelle generazioni che non sono nate tali. Adesso io ho un bimbo di 8 anni, credo che abbia preso in mano un computer all'età di 6, quindi io, la mia generazione magari è arrivata a quella tecnologia che aveva 20 anni, ecco, quelle generazioni precedenti alla mia ci sono arrivati in età ovviamente maggiore, quindi occorre, diciamo, portarsi dietro tutta la popolazione, non solo tutto il territorio.
Ecco, probabilmente adesso con i tablet cominciano ancora da molto piccoli, cioè ancora sotto i 6 anni addirittura, i bambini. Da questo punto di vista ci saranno anche degli interventi sulle competenze dei cosiddetti nativi digitali, che però spesso magari quelle competenze le vivono direttamente ma non le conoscono?
Assolutamente, noi abbiamo promosso una costituente digitale proprio con questo obiettivo, e devo dire che siamo stati molto soddisfatti, perché negli incontri che abbiamo promosso nel territorio della regione abbiamo attivato quelle competenze, quelle esperienze che magari sono ottime ma non si conoscono fra loro, oppure sono ottime ma spesso sono isolate nella loro genialità, e le abbiamo messe in rete, quindi diciamo messe a disposizione del progetto complessivo dello sviluppo digitale dell'Emilia Romagna. Ed è importante per noi avere queste competenze, queste esperienze, perché appunto oltre alla tecnologia, oltre all'infrastruttura, c'è da sviluppare anche una serie di contenuti digitali che sono importantissimi. Io faccio per esempio 2 esempi proprio per chi ci ascolta, no? Cosa vuol dire portare la tecnologia digitale nelle scuole? Vuol dire per esempio che le scuole, anche quelle elementari, potrebbero fare con la fibra ottica e con la banda ultralarga degli apprendimenti di lingue straniere direttamente con gemellaggi con scuole inglesi o francesi o spagnole in videoconferenza, facendo dei progetti evoluti di didattica in quel senso. Vuol dire per esempio che noi diciamo che siamo per la fusione dei comuni, ma se non c'è una tecnologia digitale in grado di accorpare tutti i dati dei servizi che noi definiamo di back office, no? I servizi non proprio frontali al cittadino, e se non c'è un'infrastruttura tale da reggere l'accorpamento di questi dati, poi anche la fusione dei comuni diventa complicata. D'altra parte i comuni, per esempio quelli dell'Alsamoggia, che si sono fusi, avevano già diciamo sviluppato negli anni precedenti tutta una serie di gestioni associate proprio della telematica, dell'informatica. Quindi stiamo parlando di cose proprio concrete, non astratte.
Integrale.
E questo è il punto di forza anche di questo progetto.
Assessore, grazie mille, buon lavoro.
A lei, grazie. Grazie.
Insomma, questo è un po' il quadro da un punto di vista politico di Pane Internet. Pane Internet che tra l'altro ha fatto anche il nuovo sito. Cosa possiamo trovarci dentro, Agostina Betta?
Beh, il nuovo sito ci può trovare un po' tutto ciò che Pane Internet vuole essere, come dicevo prima. Vuole essere un sito un po' partecipato, per cui chi vuole anche partecipare attivamente, per cui non so, proporre eventi di cultura digitale, oppure vuole proporsi come cittadino che vuole offrire un servizio di facilitazione digitale, oppure vuole conoscere come sul territorio un ente locale vuole conoscere come si fa a strutturare trovare un punto pane internet, che è appunto quello che dicevo prima, cioè quella piccola organizzazione a rete che permette di offrire formazione e servizi al territorio, la trova nel sito, così come può trovare una mappa dove si stanno svolgendo i corsi, dove si stanno svolgendo le attività di pane internet, oppure trovo un catalogo dove attualmente non è il catalogo definitivo, ma abbiamo già un catalogo con una serie di materiali didattici che possono essere utilizzati o da docenti o persone che fanno formazione, o addirittura dagli stessi cittadini come delle guide per poter fare appunto anche dell'apprendimento così autodidattico, ecco. Per cui permette anche di gestire una community, e poi in futuro permetterà anche in un'area protetta tutta una serie di operazioni per i punti pane internet di gestione già pronti, dove possono appunto rilasciare gli attestati, iscrivere i cittadini e quant'altro.
E allora, come poi funzionano in concreto, quali sono le persone che si rivolgono ai punti pane internet? Noi abbiamo chiesto anche a Marilena Cecchini, che è la referente, la coordinatrice del punto pane internet di Rimini. Allora sentiamo che cosa ci ha detto poco fa.
Dall'anno scorso a Rimini è stato istituito il punto pane internet locale. Noi avviamo corsi di alfabetizzazione di primo e di secondo livello e abbiamo attivo un servizio di facilitazione digitale in alcuni punti della città, e poi organizziamo degli eventi legati sempre alla diffusione della cultura digitale.
Quando parla di alfabetizzazione di primo e secondo livello, di cosa stiamo parlando e chi sono i destinatari?
Allora, i destinatari dei corsi dell'alfabetizzazione sono cittadini adulti, cioè che hanno un'età superiore ai 45 anni e che per vari motivi non hanno avuto la possibilità di acquisire delle competenze nel settore digitale. Il primo livello del corso è sostanzialmente un'alfabetizzazione di base, una formazione di base. Si parte dalle nozioni, quelle proprio di base del computer, insomma come è fatta una tastiera, che cos'è lo schermo, per passare ad alcuni programmi come possono essere la videoscrittura e per arrivare all'obiettivo finale, che è invece internet. Il corso dura 20 ore, sono 10 incontri. Il corso invece di secondo livello ha l'obiettivo di far sì che le persone abbiano una maggiore autonomia e conoscono in modo più approfondito la rete internet e la possibilità di non solo cercare informazioni, ma di utilizzare servizi che possono essere l'home banking oppure l'utilizzo dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, l'e-commerce e via dicendo.
Che tipo di persone si rivolgono?
Sono adulte, e molte di queste superano anche i 60 anni, quindi sono persone che probabilmente, sia per formazione ma anche per età, non hanno avuto modo di avvicinarsi al computer. Poi le motivazioni possono essere diverse. Alcuni di questi lo fanno per curiosità, nel senso che si parla di computer ovunque, quindi la loro è proprio una curiosità, cioè ci vogliono avvicinare a una cosa di cui tutti parlano e in cui loro si sentono un po' esclusi. Altre persone invece hanno proprio un reale bisogno, perché magari il commercialista chiede loro di potergli inviare un'email, oppure la banca gli dà la possibilità di effettuare dei pagamenti attraverso l'home banking, quindi hanno proprio bisogno di utilizzare alcuni servizi che si possono fare in rete. Per altri invece magari è un modo per stare assieme ad altre persone, nel senso che magari si fa il corso con il vicino di casa, con la sorella, con il cognato, e quindi uniscono così la curiosità ad uno scopo più così sociale.
Un'ultima domanda la faccio: al di là dei corsi, ci sono degli eventi particolari che avete organizzato, che avete in programma di fare?
Allora, sì, una delle attività che facciamo sono appunto incontri informativi. L'anno scorso ne abbiamo fatto ad esempio uno insomma, molto interessante, che era rivolto ai genitori e aveva lo scopo di aiutarli a rispondere alle loro domande rispetto a come dovevano stare vicino ai loro figli nel momento in cui si avvicinavano alla rete e ad internet. E invece per esempio un incontro che faremo nel mese di maggio è un incontro informativo che sarà condotto da funzionari dell'Agenzia delle Entrate e che parlerà della compilazione del 730 online, che è una novità dell'anno scorso che alcuni conoscono, altri no. Quest'anno sarà il secondo anno che si dà ai cittadini questa possibilità e l'Agenzia delle Entrate si è resa disponibile per illustrare nel dettaglio come si fa a compilare 730 online.
Insomma, le esigenze crescono, cresce quindi anche il bisogno di formazione. Agostina Betta, siamo ormai in conclusione, le lascio proprio l'ultima battuta, no? Anche alla luce dell'intervista su Rimini.
Beh, l'intervista su Rimini è stata molto esplicativa. Diciamo che come regione il nostro obiettivo è che su tutto il territorio avvenga questo e che in tutti i comuni il cittadino possa trovare una risposta ai propri bisogni digitali.
E allora io vi saluto dandovi appuntamento anche qua nella nostra sede di Radio Città del Capo Open Group, perché ormai ve lo stiamo ripetendo da un mesetto su queste frequenze, soprattutto durante questa trasmissione. ABC Digitale è arrivato alla sua terza edizione e allora da due giornate clou saranno l'11 e il 12 di marzo, DJ set di Radio Città del Capo, ma la presentazione anche di un libro venerdì sera con il professor Ruggero Eugeni dell'Università Cattolica di Milano, parliamo di condizione postmediale, poi sabato ben 20 postazioni per provare esperienze digitali di tipo diverso, insomma parliamo del coding con gli amici di Coder Dojo e poi ci saranno i robot del Fab Lab, ma anche diversi videogiochi anche grazie all'archivio videoludico, ma non solo, e poi tante sorprese. Proviamo anche la realtà virtuale. Vi aspettiamo qua l'11 e il 12 marzo. Tutte le informazioni le trovate su abc-digitale.it, evento che tra l'altro aprirà in qualche modo anche la Get Online Week a partire dal 14 di marzo. E così siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È stato offerto da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna. Martedì e mercoledì sera, Corto Soccorso, la clinica dei progetti elettronici. Quando Google non basta, ci sono le persone. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, seguici su Twitter, @pensatech.